Buonasera a tutti. Allora, possiamo iniziare la commissione. Oggi è lunedì 22 maggio, sono le 18.50, iniziamo con qualche minuto di ritardo. Questa commissione numero 3, politiche del territorio e degli interventi tecnici. Abbiamo un unico punto in discussione, approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale, in modifica del regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 70 del 29 luglio 2021. Presentano il punto il sindaco Gargano e l'ingegnere Andrea Stagni. Lascio la parola per la presentazione. C'è l'appello? Sì. Numero legale ci dovremmo essere. Comunque, commissario consigliere Acquaviva, commissario Tamellini, commissario Roncarati, commissario Sardone per presenza, commissario Marrone, sindaco e consigliere Gargano, consigliere Po, direi che ci siamo. È in arrivo la consigliera Bianconi che chiude il cerchio dei commissari. Abbiamo come presenza anche la consigliera Santunione. Mi hanno notificato la loro assenza i consiglieri Montanari, Fabbri, Marchese che verrà sostituita, Petrucci che verrà sostituito e il consigliere Piacodio che verrà sostituito. Quindi direi che possiamo iniziare, grazie. C'è. Glieli possiamo fare anche al microfono, così è gasatissimo. Lasciamo agli atti gli auguri al sindaco anche. Ah, è arrivata anche la consigliera Bianconi, grazie.
Presidente, chiedo una cortesia, si può accendere la luce per favore? Grazie.
Ok, intanto grazie per gli auguri a tutti i commissari e le commissarie. Buonasera a tutte e a tutti. Andiamo a discutere questa sera il regolamento che disciplina la tariffa dei rifiuti corrispettiva. Nasce da un'esigenza da parte del gestore di condividere ovviamente con tutti i comuni un assetto regolamentare che vale per i diversi comuni della nostra provincia, ovviamente quelli che fanno riferimento a ERA in particolare. E vi volevo semplicemente puntualizzare, al di là dei tecnicismi che dopo l'ingegner Stagni vi andrà a definire, che sostanzialmente il regolamento non è mutato in maniera importante. Ci sono delle rifiniture, le definisco così, ma soprattutto credo che sia importante dare rilievo a quello che è un po' il senso e il significato di questo regolamento. Innanzitutto ci sono alcuni punti che mettono in evidenza il rapporto e l'interfaccia con l'utenza. Sa di fatto che si parlava prima di carta di servizi, ora si parla di carta riferita alla qualità. Poi ci sono alcuni aspetti che sottolineo, poi mi taccio e lascio la parola all'ingegner Stagni. Uno è un risvolto ambientale in maniera più incisivo rispetto a uno dei punti che sul tema dei rifiuti è un punto fondamentale, cioè quello della riduzione o dello stimolo verso l'utenza a cercare di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti. Ovviamente questo cosa fa? Induce, e nel regolamento è specificato, anche una conseguente riduzione dei costi, cioè uno che produce meno rifiuti e dimostra che vengono prodotti meno rifiuti, automaticamente ha e può accedere a tutta una serie di riduzioni in termini dei costi. Quindi abbiamo due livelli, uno legato al tema ambientale, con un risvolto facilmente vincibile, e dall'altra parte un tema legato alla sostenibilità dell'operazione, che non è solo una sostenibilità di tipo ambientale, ma anche una sostenibilità di tipo economico. Un'altra puntualizzazione, che è quello che riguarda lo schema sanzionatorio rispetto agli utenti che ovviamente vanno fuori dal regolamento, è stato scritto meglio, la tabella è stata individuata in maniera molto più puntuale, non destrutturando i valori in campo, ma semplicemente definendoli in modo più chiaro, in modo tale che tutti possano tranquillamente capire e puntualizzare la loro posizione qualora dovesse scattare qualche sanzione a riguardo di un comportamento non riferibile allo stesso regolamento. Questo sostanzialmente è per introdurre il senso e il significato del regolamento che andiamo adesso tecnicamente ad approfondire con l'ingegner Stagni, poi ovviamente sono a disposizione dei commissari e delle commissarie per le ulteriori eventuali curiosità e informazioni. Grazie. Scusate. Preciso che una volta che il Consiglio Comunale, questa è la prassi, ma lo dico semplicemente perché così si è tutti a conoscenza, il Consiglio Comunale approva il regolamento, dopo ovviamente c'è il passaggio successivo che è quello di Atersir, che ovviamente deve dare l'ultima bollinatura al percorso regolamentare. È preciso che questo regolamento come impostazione è un regolamento condiviso con tutti i comuni che fanno riferimento appunto a, in questo caso, al gestore ERA. Grazie.
Io riprendendo quello che ha detto poc'anzi il Sindaco, partirei proprio dall'ultimo punto, ovvero il rapporto che questo regolamento ha con enti esterni al Comune, che sono fondamentalmente due. Il primo, Atersir, appunto l'Agenzia Regionale per il Servizio Idrico e il Servizio Integrato dei Rifiuti, e il secondo è ARERA, che è l'Agenzia Nazionale invece che è deputata all'applicazione del DPR 158-99, con cui fondamentalmente si va a applicare il metodo tariffario che il legislatore nazionale prevede come unico. In questo senso, questo tipo di regolamento mi riuscite... In questo senso questo regolamento è abbastanza tipico, nel senso che normalmente i regolamenti nascono e vengono applicati. Proviamo. Ecco, mi riuscite a sentire bene? Perfetto. Dicevo che in questo caso particolare il regolamento, ancorché approvato appunto da approvarsi al Consiglio Comunale, risente del fatto che l'iter non nasce e si conclude dentro questo comune, ma parte da due agenzie a noi esterne. E è fondamentale questo passaggio perché, nonostante il servizio dei rifiuti rimanga sotto alcuni aspetti, peraltro per certi aspetti molto limitati, dentro le competenze delle amministrazioni comunali, la Regione, da quando si è creata appunto l'agenzia d'ambito, ha acquisito tutte quelle che erano le competenze che il Ministero dell'Ambiente prima aveva lasciato alle province. Quindi il quadro normativo da cui discende questa approvazione un po' singolare del regolamento è parecchio, non è particolarmente lineare. La modifica che si va a proporre discende da, come dicevo prima, una deliberazione di Consiglio d'ambito di ARERA, che è l'agenzia nazionale a cui appunto è demandata l'applicazione delle tariffe di tutti i servizi regolati, la quale a gennaio del 2022 ha fatto una delibera per andare a correggere una sua precedente deliberazione. Se voi prendete il regolamento come attualmente e andate a guardare l'allegato 1 dove si descrive la tariffa nelle sue varie componenti, c'è di fatto un errore, nel senso che quella che viene, citata, che veniva citata da ARERA come la quota variabile normalizzata, ovvero il canone base di servizio, che tutti noi lo troviamo in bolletta quando andiamo a vedere quanto dobbiamo spendere per i rifiuti, in realtà non era una quota fissa normalizzata, come veniva precedentemente identificata, non era affatto fissa, nel senso che variava in funzione al numero di persone collegate alla singola utenza. Questo errore, che era stato poi recepito dentro il regolamento vecchio, o meglio il regolamento che è tuttora attuale, quello tuttora in vigore, aveva poi fatto sì che i vari gestori, che, e questo non solo per il nostro ambito territoriale, ma per tutto l'ambito territoriale regionale, quindi ERA, AIMAG, IREN, eccetera, avessero poi dei dubbi interpretativi sul come applicare, perché il metodo di calcolo di cui al DPR che vi citavo prima era un metodo di calcolo per cui a ogni utenza si aveva una componente variabile. Allo stesso tempo però il regolamento mi parlava di una componente fissa. Ci sono state delle circolari ministeriali per chiarire questo punto, dopodiché ARERA ha deciso di porre un rimedio che fosse chiaro e definitivo per tutto il Paese, perché questo non vale solo per l'Emilia Romagna, ma vale in generale per tutto il Paese, e si è arrivati con questa nuova deliberazione che viene recepita qua. Quindi questa è la parte che ha a che fare con lo stato e il calcolo stesso delle tariffe. Se noi, la dottoressa Lodesani, per verificare se questa rinominazione di una delle componenti tariffarie avrebbe poi avuto un'incidenza su quello che effettivamente i castelfranchesi vanno a pagare, ha chiesto una simulazione dei cambiamenti tariffari prima e post modifica, ed è una delle ragioni per cui diciamo che come tempistiche ci siamo anche allungati. Noi abbiamo chiesto questo tipo di simulazione sia a ERA, che deve concretamente applicare il regolamento e quindi tariffare le utenze, e lo stesso abbiamo chiesto la controprova ad Atersir. A questa richiesta ovviamente ci sono associati anche molti altri comuni, perché c'era stato detto, calato dall'alto, guardate, noi dobbiamo cambiare la denominazione della tariffa senza che però fossero state fatte, questo tipo di analisi fosse stato fatto ex ante. Era fatto, cosa che peraltro noi già avevamo idea, ha fatto questo tipo di simulazioni che sono state trasmesse ad Atersir. Abbiamo quindi avuto conferma che questo specifico cambiamento non va a incidere direttamente su quelle che sono le ordinarie bollette. Si tratta semplicemente di ridenominare una voce di quelle che compaiono nelle bollette, ma che di per sé non va a creare aumenti. La questione della tariffa, come voi sapete, verrà poi successivamente approvato con atto di giunta in base a tutte le spese direttamente rendicontate da ERA ad Atersir per l'espletazione del servizio. Quindi questo è il primo tecnicismo che determina la necessità di andare a un aggiornamento del regolamento. Il secondo invece ha un carattere più, come dire, operativo. In questi due anni, il regolamento era del 21, quindi in questi ultimi due anni sia il nostro comune che anche gli altri a tariffa corrispettiva puntuale ci siamo trovati a verificare che il gestore aveva riscontrato una serie di criticità, aree grigie o comunque di prassi non ben codificate nell'applicazione della tariffa e soprattutto delle agevolazioni nei confronti dell'utenza, e quindi si è pensato proprio a livello regionale di predisporre nel regolamento tipo, che è il Menabò, se vogliamo, in cui tutti i singoli consigli zonali d'ambito, fra cui quello della pianura modenese, pianura e montagna modenese, dentro cui si trova Castelfranco, di andare a descrivere in maniera più approfondita uno l'applicazione degli incentivi, aumentare la tipizzazione degli incentivi o agevolazioni, e tre, andare a descrivere nel dettaglio quali sono i documenti o comunque le modalità operative con cui l'utente può richiedere questo tipo di incentivi. Se infatti facciamo un raffronto fra l'attuale e quella che è la proposta predisposta da da Atersir e poi successivamente completata da Hera, vediamo che il numero, la fattispecie delle possibili agevolazioni aumenta molto. Quindi Atersir ha proceduto a rifare quello che è il regolamento tipo, che è unico per tutta la regione, lasciando una serie di articoli a metà, quindi con un'impostazione unica e una serie di vuoti letteralmente nella bozza che ci hanno mandato, che doveva poi essere successivamente riempita con i contenuti proposti dal gestore per i soli aspetti gestionali. Faccio un esempio, per esempio negli articoli relativi a come si devono comunicare l'attivazione o la cessazione di utenze, Ater si chiedeva semplicemente che i regolamenti comunali avessero un articolo su questo e che dessero un numero di giorni non specificato all'utenza per completare le procedure. Era fatta una proposta, è stata discussa con i vari tecnici comunali, abbiamo fondamentalmente tenuto per quanto possibile quello che era già in essere. E quindi siamo arrivati a questa bozza di concerto con questi tre enti, che sono appunto Arera, Atersir e nel nostro caso il gestore Era, e adesso rimane da, questo è stato fondamentalmente il lavoro fatto finora, che è stato, come forse vi siete resi conto, non è stato un lavoro particolarmente lineare, proprio perché spazia fra istituzioni diverse. Io penso di avere concluso, se...
Grazie ingegnere, prego consigliere Marrone.
Sì, ho una domanda, quindi provo a fare una sintesi per vedere se ho capito bene. Quindi qui è un ricepimento tecnico praticamente, non c'è nulla di politico, c'è solo un ricepimento tecnico da parte della nuova delibera di Arera che va a sanare, diciamo così, una lacuna interpretativa, una delibera fatta male, e dall'altra parte c'è la regione che ci disciplina meglio. Quindi questo è quello che è stato fatto con questo regolamento, giusto?
Il grosso è questo. Si aggiungono semplicemente alcune modalità operative che ogni gestore propone. Adesso faccio un esempio: se uno ha bisogno di apparecchi sanitari o comunque dispositivi igienico-sanitari, tali per cui deve smaltire in quantità notevole, c'è una procedura per poter attivare questo tipo di agevolazione o di riduzione tariffaria. È chiaro che ogni gestore mette a disposizione, esempio, il canale, ti puoi andare a rivolgere allo sportello del cittadino di Era o puoi mandare una PEC. Questi dettagli legati eminentemente alla prassi, quindi non all'aspetto politico, cioè è chiaro che il fatto che ci sia un'agevolazione o meno rimane dentro il potere dei singoli comuni, la quantificazione delle stesse, però per quelle che sono le modalità operative è stato il gestore a proporre una serie poi fondamentalmente di recepire quello che era già in essere. Da quello che ho potuto vedere non ci sono stati dei cambiamenti rispetto a quello che già adesso si fa, anzi alcune cose le abbiamo pensate andando a vedere quali sono stati i problemi che la cittadinanza ha espresso, per esempio la signora che non aveva la PEC e non sapeva come poter fare a sapere qual era il momento in cui venisse registrata la sua richiesta. Allora abbiamo detto va bene, quando uno va allo sportello di Galleria San Giacomo, presenta una richiesta Era rilascia una ricevuta di ritorno, così come noi rilasciamo il protocollo, l'attestazione di protocollo, Era adesso rilascia una ricevuta di ritorno, così per esempio le tempistiche sono certe. Questo, esatto, le sanzioni per chi riceve il kit, quindi tutte quelle, non le chiamerei minuzie, però sono tutte quelle rifiniture operative che poi sono lì che andavano a creare i problemi sia da parte della cittadinanza che anche per il gestore, i quali dicevano noi non avevamo una linea guida, allora diciamo che è stato un contributo, spero di...
Grazie.
Prego, commissario Temellini.
Grazie, buonasera a tutti. Io chiedevo se si possono avere, poi magari potete mandarli, o comunque sapere già anche adesso, gli esiti delle simulazioni richieste, cioè in dettaglio, quindi capire cosa succedeva, cosa succede adesso e cosa succederà dopo. Poi, siccome si è parlato degli incentivi, no, delle agevolazioni, io ricordo che questo è un fatto assolutamente, ne chiedo conferma, è un fatto assolutamente interno al comune, cioè nel senso, se abbiamo un utente virtuoso che è virtuoso e quindi fa tutto bene, benissimo, eccetera, in realtà la sua riduzione non ha una riduzione nei confronti di ERA, o sì, una volta non era così, cioè nel senso che ERA percepiva il suo importo sempre e comunque. Dopodiché all'interno dell'utenza c'erano le utenze più brave, le utenze meno brave, però c'era una ridistribuzione di quello che poi il comune pagava ad ERA. Ora, con questo nuovo regolamento, questo aspetto rimane, quindi nei confronti, cioè se uno consuma poco, prima l'avete detto, è stato detto nelle premesse, no? Cioè, l'obiettivo è quello di ridurre i consumi dei rifiuti, insomma, dei rifiuti. Se uno riduce i rifiuti, lui viene premiato a delle agevolazioni, ma nel contempo noi paghiamo meno ERA o continuiamo a pagare le stesse cifre? Grazie.
Prego.
Allora, partendo dalla sua ultima domanda, diciamo che l'aspetto macroeconomico del sistema di gestione dei rifiuti urbani è il seguente. ERA, per legge, sempre il famoso DPR di cui vi dicevo prima, deve fondamentalmente andare in pareggio con le spese che può certificare. Meno rifiuti si producono, quindi nel momento in cui il totale aggregato di tutte le frazioni di rifiuto, carta, plastica, indifferenziato, eccetera, si riduce, si ha un costo minore per l'intero bacino, perché una delle componenti che va a determinare le spese che ERA ha come gestore dei rifiuti è appunto quello di andare in discarica a smaltire soprattutto l'indifferenziato. O se aumentano le frazioni differenziabili, si ha una diminuzione dei costi nel momento in cui queste frazioni poi vengono vendute e rivendute, per esempio la plastica Corepla che ne fa, per dire, mobili. Quindi in parte sì, più la cittadinanza è virtuosa, più calano quelli che sono i costi che la tariffa definisce costi variabili. I costi variabili sono tutti quelli legati alla produzione secca di rifiuto. Meno se ne produce, meno costi ambientali per il loro smaltimento. E quindi necessariamente il PEF nei loro valori va a alleggerirsi, proprio perché c'è meno da andare a smaltire. Questo ovviamente non toglie che alcuni costi fissi invece rimangano e siano ineliminabili. Pensiamo al costo dello spazzino, il costo orario dello spazzino che va a dell'operatore ecologico che va a pulire la strada con la macchina o col soffiante. Quello è un costo che invece rimane, a prescindere che nella strada ci siano 10 cartacce, 10 lattine, o ce ne siano 100 di uno e dell'altro. Quindi sicuramente in parte sì, più si va verso dei comportamenti virtuosi, che non vuol dire necessariamente a produrre meno rifiuti, ma anche a riutilizzare ciò che altrimenti diverrebbe rifiuto, quello che è il costo complessivo va a calare. Per quello che invece riguarda la bollettazione individuale, ci sono due tipi di vantaggi a seguire comportamenti virtuosi in questo senso. Il primo è il minor costo diretto. Una delle quote della bolletta è appunto quella variabile che dipende dalla produzione di rifiuti, quindi da quante volte io vado ad aprire la calotta dell'indifferenziata. Ogni volta che lo faccio ERA ha un sistema di tracciamento, e se vado oltre un certo numero mi comincia ad aumentare progressivamente quella che è la bolletta. Quindi io più evito di produrre rifiuto indifferenziato, più evito di far aumentare la bolletta. Poi ci sono le agevolazioni, che invece sono un altro filone tariffario. L'agevolazione è un qualcosa che viene, un rimborso, chiamiamolo così, che viene dato al cittadino, che per esempio attua alcuni comportamenti quantificabili che hanno un beneficio ambientale. La compostiera, per esempio, invece di produrmi 20 litri di rifiuto organico, gli alimentari, insomma, le bucce di banana, il cocomero, il caffè, invece di buttarlo dentro le pattumelle, lo tengo nella mia compostiera, aspetto che con un certo processo, dopo un certo tempo, un certo processo chimico e organico mi diventi un compost e dopo uso quel compost nel mio orto. Questo tipo di comportamento, che alleggerisce il sistema integrato di gestione dei rifiuti, perché io, come io gestore era, ho meno rifiuto da prelevare, viene compensato intanto mettendo a disposizione alcuni dei cittadini, per esempio la compostiera, ma anche applicando delle agevolazioni in tariffa. Quindi si va a un'ulteriore, come dire, agevolazione economica, oltre all'aspetto che io apro meno il... che vado ad aprire meno le calotte. In ultima, parlando sempre sulle agevolazioni, è vero che rimangono, la quantificazione delle stesse rimane, è una decisione che prende l'amministrazione comunale, quindi ogni comune decide se vuole incentivare di più, se vuole dare un maggiore incentivo, per esempio, alle famiglie che hanno i bambini piccoli, quindi usano i pannolini, o quelli che vanno a portare in discarica gli ingombranti. Però il regolamento, cioè per poter fare questo tipo di scelta politica, è necessario che il regolamento, pur nelle sue parti non variate rispetto a quelli degli altri comuni, quelli degli altri ambiti territoriali, contempli il maggior numero possibile di agevolazioni. Quindi se voi andate a vedere nella bozza, ci sono diversi articoli su, per esempio, le agevolazioni per le doggy bag, quindi io vado al ristorante e mi porto a casa il sacchetto per evitare lo spreco alimentare, i pannolini, i presidi medico-sanitari, tutte queste casistiche che sono aumentate di molto rispetto all'attuale, vengono inserite non necessariamente per far sì che ogni comune decida di quantificarle tutte allo stesso modo, è però per dare la possibilità alle varie amministrazioni di scegliere dove andare a indirizzare il loro agire. Perché, e questo per concludere l'aspetto sulla famosa torta, i soldi che vengono poi trasferiti a ERA, questo tipo di agevolazioni non vengono sovvenzionate direttamente da ERA, cioè non è che ERA ha una perdita economica, ERA i soldi che li deve prendere vengono quantificati, vanno approvati da Atersir e quelli li deve avere. Però noi come Consiglio Comunale, voi come Consiglio Comunale, approvando il regolamento, date la possibilità alla Giunta e alle future amministrazioni che succederanno di andare dentro la torta che comunque deve essere corrisposta, di decidere quali porzioni possono essere trasferite da un utente meno virtuoso di fatto a uno più virtuoso. Perché più le agevolazioni vengono incentivate, più alcuni specifici utenti avranno un beneficio, fermo restando che la torta complessiva che deve essere pagata, quella rimane. Non so se sono stato, se ho risposto alla sua risposta. L'altra era sugli esiti delle simulazioni che ci sono arrivati, in realtà era, adesso quello che ho visto io era una semplice email in cui si certificava che la rideterminazione della voce 2 della tariffa, quindi quella che adesso è l'allegato, se voi vedete l'allegato 1 attuale, la tariffa è costituita da QF, che è la quota fissa, QVN, che adesso era chiamata QFN, quindi la quota fissa normalizzata, QVB, QVA e poi come sottrazione la quota di avvio al centro di raccolta. La componente QVF, che era attualmente quella che si era chiamata impropriamente quota fissa normalizzata, viene ridefinita quota variabile normalizzata, perché già di fatto lo era, e c'è arrivata la conferma per iscritto, asseverata peraltro da Atersir, che non va a incidere su come attualmente viene calcolata, quindi rimane tutto come è stato fatto fin oggi, semplicemente con il cambio di definizione.
Prego, prego, prego.
Grazie Presidente. No, però i numeri alla fine di questa simulazione che cosa ci dicono? Prima domanda. Seconda domanda, se per assurdo, e questo è un meccanismo che non ho ancora ben capito anche adesso. Cioè, se per assurdo fossimo tutti virtuosi, rimanendo all'interno, diciamo così, del regolamento comunale, quindi ATER si era definito quello che deve percepire ERA e il comune paga questa cosa qui. Se noi fossimo tutti virtuosi, cosa succede? Punto di domanda. Perché, ed è stato detto adesso da lei, ingegnere, cioè se c'è un utente virtuoso, questo guadagna, ma poi in un qualche modo ci si deve rifare su quello non virtuoso. Quindi, per assurdo, cioè io che sono bravo vado a penalizzare lui che è normale, diciamo così. Cioè, quindi c'è un trasferimento che non mi è chiaro come avvenga. Poi aggiungo una terza domanda, cerco di essere preciso, cioè delle domande precise. Prima c'erano un tot di, parliamo di indifferenziato, no? Legato al numero delle persone, c'erano, diciamo, nella bolletta, c'era i conferimenti, c'erano dei conferimenti legati al numero delle persone del nucleo familiare, comprese nella tariffa, e poi c'erano quelle eccedenti che venivano pagate. Questo è il nuovo regolamento, rimangono uguali? Altra domanda, nel nuovo regolamento, siccome io avevo fatto una serie di calcoli, di simulazioni, nel vecchio, benché si chiami tariffa corrispettiva puntuale, in realtà la quota variabile era veramente ridicola, era, se andava bene bene bene, era il 10% dell'ammontare, forse uno bravissimo poteva arrivare attorno, cioè al 12%. Cioè si viaggiava, questa era la quota variabile, poi l'applicazione delle agevolazioni era su questo 12%, cioè 10%, il resto rimaneva comunque non toccabile. Rimane con la stessa misura? Ho fatto 4 domande, grazie.
Partendo dall'ultima, confermo che tutto rimane inalterato per quello che riguarda il numero di conferimenti che dipendono dal numero di componenti familiari. Quindi non c'è stato alcun cambiamento alla formula di calcolo della tariffa. Questo perché non c'è stato alcun cambiamento a livello nazionale su il DPR 158 del 99, che è quello che determina a livello nazionale che il legislatore ha prodotto per l'applicazione delle tariffe. Tutti i sistemi ATRCP, come il nostro, lo prendono quindi come punto di riferimento. Invece l'osservazione rispetto a, è chiaro che se io sono virtuoso vengo premiato attingendo alla stessa identica torta, quindi conseguentemente ha centrato perfettamente il punto, che poi è la logica della legge regionale, per cui la torta rimane uguale, quindi non è ERA che perde dei soldi se tutti noi adottiamo dei comportamenti virtuosi, si ha semplicemente una riduzione della torta perché si producono meno rifiuti, quindi ci sono meno costi da parte del gestore. Però allo stesso tempo le agevolazioni, facciamo conto che per una serie di agevolazioni ci siano 100.000 euro, quei 100.000 euro vengono inseriti nel PEF e quindi vengono poi redistribuiti dentro quelle che sono le componenti fisse della tariffa, che come lei ha osservato adesso le sue simulazioni ha detto che sono il 12%, a me sembra che arrivino fra il 17 e il 20%, perché poi dipende anche molto dagli anni. Chiaro che se in un anno ci sono dei costi fissi più alti, per esempio i costi di trattamento Covid hanno fatto schizzare i costi per appunto i costi fissi, quelli di che non dipendono da quanti rifiuti produciamo, perché per garantire il servizio tu devi avere gli operatori con dei dispositivi di protezione individuale più costosi rispetto alla norma. Quindi sì, come ordine di grandezza siamo sulle cifre da lei indicate, un pochino più alte, ma è chiaro che il costo fisso nel sistema di gestione del rifiuto rimane tuttora uno dei costi più più incomprimibili, proprio perché ha a che fare con gli stipendi degli operatori, i costi di gestione della movimentazione rifiuto dei mezzi, i costi di smaltimento in discarica. È chiaro che la quota invece che ha a che fare direttamente con la produzione di rifiuto, che purtroppo non si può azzerare perché tutti noi i rifiuti continuiamo a produrli, ha un'incidenza minore. Poi è chiaro che se una persona adotta una serie di accorgimenti, tra cui quello di differenziare tutto in maniera molto puntuale, riesce a stare dentro quelli che sono le franchigie attualmente garantite, e quindi ha tutto sommato una bollettazione che è sicuramente inferiore rispetto a un sistema analogo, ma ancora ancorato a la dimensione, la superficie utile della casa, quindi come sono i sistemi a tari. Quindi è chiaro che un'incidenza ce l'ha, e ve lo dico da persona che risiede in un comune dove c'è ancora la tari, e di agevolazioni non ce ne sono in tal senso, quindi noi, a seconda di quanto è grande la casa, noi abbiamo una certa quota e possiamo andare a influire poco. Poi sì, come osservava lei, la torta, rimanendo sempre quella, le persone che non attuano comportamenti virtuosi poi dopo si ritrovano ad avere dei costi un pochino più alti. Stiamo comunque parlando, come monte tariffario, della quota che va nelle agevolazioni, stiamo comunque parlando di cifre che non raggiungono il 7-8% del PEF, quindi non si hanno dei delta sensibili, considerato che poi deve essere ripartito su tutti i castelfranchesi, tutte le utenze. Da quello che ho visto non ci sono state delle variazioni particolarmente sensibili, anzi, e comunque si va verso una riduzione del rifiuto, quindi la torta complessiva, come l'abbiamo chiamata finora, va a ridursi.
Quindi, per quanto riguarda le simulazioni, visto che posso? Sì. Faccio la domanda secca. Prima pagavo 100, adesso continuo a pagare 100?
Confermo. Faccio una postilla. Fermo resta, mantenendo inalterate quelle che sono le agevolazioni attualmente, quindi a parità di condizioni non cambia nulla. L'altra postilla è al netto ovviamente di quelli che sono gli aggiornamenti che fa ARERA sui costi fissi di smaltimento rifiuto nazionale, le discariche, quindi tutto ciò che non è sotto il diretto controllo né del gestore né del sistema locale di smaltimento. Che anche quelli sono costi che vengono calcolati annualmente, che hanno a che fare con la rivalutazione, con l'inflazione. Chiaro che adesso abbiamo un'inflazione dell'8%, quindi si va a riverberare anche su quelli che sono i costi d'opera, però tenute tutte queste variabili al di fuori dell'equazione, ci manteniamo sul livello inalterato. Quindi dal regolamento di per sé non si ingenerano degli ulteriori costi.
Altre domande? Prego, prego Silvia. Per Bacco. Ci mancherebbe.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Dunque, la prima domanda è questa. Io ho visto il regolamento nella versione pre-post e mi sembra di aver capito che la parte sottolineata è la parte nuova, la parte barrata è la parte che viene cancellata, quella che non ha niente, diciamo, viene dal vecchio regolamento, no? È stato creato così. Ok, allora io chiedevo se era possibile avere un'ulteriore specifica su questo testo, che mi sembra composto, diciamo, da tre parti. Uno sono i recepimenti delle deliberazioni ARERA-ATERSIR, uno sono le indicazioni pervenute dal gestore rispetto alle modalità gestionali operative, e poi c'è una terza parte che resta, diciamo, di competenza del singolo comune, la parte delle agevolazioni e quant'altro. Ecco, io chiedevo se era possibile avere un regolamento in cui con tre colori per capirci, o comunque con tre modalità grafiche diverse, vengano messe in evidenza queste tre parti, perché così io faccio un po' fatica a poter fare una valutazione rispetto al pre e al post, pur avendolo guardato il regolamento. Quindi volevo capire, diciamo, che... E l'altra domanda è questa. Le deliberazioni ARERA-ATERSIR sono di obbligatorio recepimento? Cioè lo dovevamo fare per forza? le modalità operative del gestore, no, e la parte ovviamente, quindi diciamo che inserisce è di competenza del comune, ovviamente politica, giusto? No, era perché insomma, facendo seguito anche alla domanda del consigliere Marroni, io invece avevo inteso che ci fosse una parte, come dire, discrezionale su cui è possibile dare una valutazione anche di scelte politiche, non necessariamente di obbligo tecnico. Grazie.
Ovviamente accolgo la critica, perché capisco che anche noi tecnici abbiamo fatto non poca fatica a raccapezzarci con tutte queste modifiche che si sono succedute e che sono appunto dovute non solo quanto al dettato delle deliberazioni di Consiglio d'ambito di Arera e Atersir, ma anche al fatto che ogni singolo comune poi faceva le osservazioni, quindi si inseriva, si toglieva. Provvederemo con i colleghi a cercare di chiarire quali parti discendono da atti normativi di carattere sovraordinato e quali invece discendono da prassi operative che il gestore ha proposto e che sono direttamente le modalità con cui era attualmente sta usando. Quindi questo sicuramente è qualcosa su cui in questi giorni lavoreremo. Relativamente alla terza componente, quindi quella del comune, quindi della potestà comunale di andare a normare su questo specifico argomento, in realtà l'atto con cui si ha appunto l'espressione della volontà comunale, più che il regolamento, è la deliberazione di giunta con cui si andrà a approvare la tariffa calcolata, quindi la parte fissa calcolata sui costi che era spalmati sul numero di utenze e le agevolazioni. Quindi il regolamento di per sé è il più, passatemi il termine, ecumenico possibile, nel senso che elenca tutte le possibili agevolazioni, tutte le modalità con cui queste vengono erogate, tutte le modalità con cui si attivano, si chiudono le utenze, però poi non è il regolamento in sé che va a determinare come queste agevolazioni vengono applicate, quindi come la torta, come il famoso PEF che deve essere approvato sia da noi che dal Consiglio d'ambito venga fatto. Quindi diciamo che di parte squisitamente comunale non c'è molto in questo documento, quindi mi rifaccio anche alla mia premessa iniziale: pur essendo un regolamento comunale è un atto che è un po' bicefalo, nel senso che non deve essere comunque coordinato con quello fatto dall'intero ambito territoriale. Poi dopo, quando si va a esaminare come l'amministrazione comunale vuole esprimere la facoltà di andare a distribuire l'incentivo, bisogna andare a rifarsi alla deliberazione di giunta.
Grazie, prego.
Grazie. Ne approfitto anche per chiedere il PEF e quindi la deliberazione tariffaria, a che punto siamo? Abbiamo notizie di questo rispetto a tempistiche, eccetera, perché stiamo andando ovviamente in proroga al momento, anche da questo punto di vista. Faccio un esempio, articolo 30, riduzioni per l'utenza non domestica che promuove l'utilizzo della food bag per l'asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale. Allora, questa è sicuramente una novità che, a parte il fatto che è sottolineata, ma insomma è un elemento che a noi interessa molto e quindi l'abbiamo rilevato subito, perché, come dire, apprezziamo questo tipo di riduzione, ne avevamo già parlato anche in passato proprio sotto questo profilo, più in generale per quello che riguarda anche la riduzione degli sprechi alimentari anche in ambiti non solo scolastici. E questo inserimento, per esempio, è una scelta politica che deriva da un'indicazione dell'amministrazione comunale, deriva da una delle varie deliberazioni, è un'indicazione del gestore. Ho fatto un esempio puntuale per capire un attimo anche che cosa ci interessava di questo regolamento, al netto che la quantificazione economica poi la discuteremo in un altro ambito. Chiedo anche un'altra cosa finché ci sono, tornando alla composizione delle tariffe. Allora, sto guardando l'allegato 1 sulla composizione della tariffa. Allora, le vado a leggere. La quota fissa è canone base di servizio per nucleo familiare calcolato in modo pesato rispetto al numero di utenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione. E dice, è relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalla quantità di rifiuti raccolti o smaltiti. Quindi, in questa componente noi non abbiamo della variabilità. Quota variabile normalizzata, canone base di servizio, calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato rapporto di produzione KB, che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenze e famiglie. Questo qui all'interno noi abbiamo una quota realmente variabile, cioè che dipende effettivamente dalla capacità individuale di ciascun utenza domestica o non domestica di produrre più o meno rifiuti. Quota variabile di base, canone di attivazione del servizio. Anche su questo faccio la stessa domanda, perché è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili, ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. Qui mi sembra che ci stia, diciamo, quel minimo che comunque ognuna delle utenze paga, anche qualora i conferimenti effettivi siano inferiori rispetto al numero standard. Poi abbiamo la quota variabile aggiuntiva, che è il canone di utilizzo, e qui dice calcolata sulla base dei costi di gestione variabili, ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio. Questo credo che, se ho capito bene, sia quella quota che eccede il numero minimo di conferimenti previsti, che era per le utenze domestiche, se non mi ricordo male, circa 2 euro a conferimento per le utenze domestiche. Quindi lasciamo stare l'eccedenza dei conferimenti rispetto alla quota minima. Volevo capire, un utente virtuoso che rimane all'interno del numero minimo di conferimenti stabiliti per quell'utenza, dove trova, diciamo, la componente realmente variabile della tariffa, cioè quella che non dipende da costi fissi di nessun genere. In queste poi c'è la quota incentivo per il conferimento alla stazione ecologica, ma anche quella è premiante. Però volevo capire nelle altre tre voci dove la vado a trovare, quella che diceva il mio collega Temellini.
Partendo da quest'ultima domanda, la quota, quindi le agevolazioni vengono applicate in parte nell'ultima voce, che è la QCDR, quindi tutto ciò che viene avviato autonomamente a riciclo per le utenze domestiche. Poi per le non domestiche ce ne sono di due tipi, ma il criterio è sempre quello, e va a calare, quello viene messa come una riduzione, come un meno, in quella che è la QVA, quindi la quota variabile aggiuntiva, che va in un meno rispetto che a un più. Queste sono le due modalità con cui gli utenti vanno a vedere quanto effettivamente hanno pagato in meno per dei comportamenti virtuosi di cui che vengono incentivati con deliberazione di giunta. Per quello che invece riguarda la quota variabile normalizzata, la quota fissa, la variabile normalizzata e la variabile di base, queste tre vanno a calare nel momento in cui la complessiva produzione di rifiuti di un certo ambito territoriale va a calare. Quindi non è direttamente inficiata, ma va a calare una volta che a consuntivo fatto si vede che la sommatoria di tutti i comportamenti virtuosi delle utenze di Castelfranco Emilia determinano una diminuzione del tonnellaggio complessivo di rifiuti, il che a sua volta comporta un minor costo di trasporto, gestione, smaltimento, riciclo e quant'altro. Il gestore ha un minore costo e questo minore costo si va a riverberare su quello che è il PEF dell'anno successivo. Quindi questo dal punto di vista prettamente matematico. Su quello che riguarda come dire, quello che la consigliera chiedeva sulla quota variabile normalizzata, che è il canone di base di servizio, sì, è effettivamente dipendente ed è variabile da una serie di parametri che però non sono prettamente legati all'ambito territoriale nostro, ma a quello che è la tabulazione fatta nel DPR 158, che va a dividere l'intero paese in tre aree geografiche. Hanno fatto delle misure sperimentali su, peraltro misure fatte negli anni 90, quindi forse adesso necessitanti di un aggiornamento, ma questo esula dal nostro diretto potere, in cui sono andati a vedere quante erano le... come parametrare, fondamentalmente come modellare il comportamento di una famiglia che vivesse a Trento, a Roma o a Reggio di Calabria, e a seconda di una serie di indici i vari gestori poi devono andare a mettere, una serie di coefficienti che vanno a moltiplicare quelli che sono le variabili legate all'effettuazione del servizio. Scusatemi se non riesco a essere più chiaro, ma questa è una disciplina particolarmente ostica, e che una serie di, se voi andate a vedere il DPR come è organizzato, ci sono una serie di proprio parametri, di moltiplicatori e o frattali che vanno ad applicarsi a seconda delle varie fattispecie, e però diciamo che esulano da quello che può fare ERA come applicazione dei costi, da quello che possiamo fare anche noi come comune. Quindi queste li dobbiamo prendere un po' come dato, perché questa discendono dalla normativa nazionale. E invece la quota variabile di base, quindi l'aspetto che dove la consigliera osservava giustamente, che anche se io sono particolarmente virtuoso e non uso particolarmente in maniera consistente il servizio, sono comunque tenuto a pagarlo, è dovuto al fatto, è quello che è stato calcolato come il costo minimo che il gestore dei rifiuti deve affrontare per garantire a tutta la cittadinanza, visto che è un servizio universale, di poter fruire del servizio rifiuti. Quindi in potenza, se io sono in un contesto dove sono completamente autosufficiente, in Italia ci sono alcuni comuni dove il ciclo dei rifiuti integrato ce l'hanno al loro interno, sono esperienze sicuramente singolari, però anche a questi comuni dove ha rifiuti zero, hanno comunque, se ne avessimo una Castel Franco sarebbe comunque soggetta, ma poi in qualsiasi parte d'Italia sarebbe comunque soggetta a questo tipo di costo, perché potenzialmente il gestore deve poter garantire a quella comunità, quel gruppo di case, quella singola famiglia o quella singola utenza di poter accedere al servizio, anche se non lo fa. Quindi un esempio tipico potrebbe essere la casa di campagna molto lontana dal centro abitato, che anche se non producesse rifiuti, io come gestore devo comunque programmare di fare un passaggio per lo smaltimento delle varie frazioni. Quel chilometraggio mi viene messo dentro il PEF, quindi era mi va a dire io per arrivare all'ultima casa di via Perriolo devo garantire questo chilometraggio, devo garantire questo numero di ore di operatori che devono poi essere ad effettuare il servizio, fanno la stima e vanno a farmi il calcolo, a prescindere dal fatto che poi in quella casa ci sia effettivamente un'utenza che mi va a... Quindi possiamo dire sono quei costi potenziali che si devono sopportare, così come se uno di noi ha il gas ma magari non lo usa, paga comunque per il fatto di avere il contatore. Non so se riesco a essere chiaro. Comunque questo penso che concluda, spero di avere risposto, per invece...
Grazie, no, quindi chiedevo, quel 17% di cui abbiamo parlato prima, intanto quella quota vale anche per le utenze non domestiche come quota realmente variabile o è diversa? E l'altra domanda è, prendiamo quel 17% o quello che è per le utenze non domestiche che adesso ci dirà. Lo trovo quindi spalmato nella quota variabile aggiuntiva e nella quota incentivo, conferimento stazione ecologica? Cioè volevo capire dove lo trovo, nelle varie voci della tariffa, quel 17%.
Dalla combinazione di quelle che ho appena citato, quindi non viene immediatamente fuori andando a sommare, perché appunto la quota incentivo CDR è soltanto una piccola parte rispetto a non so effettivamente quanto piccola, comunque una parte minoritaria rispetto al totale degli incentivi. Il grosso degli incentivi sono dati, o meglio delle agevolazioni, hanno a che fare ad oggi con la disposizione, con lo smaltimento di presidi medico-sanitari, in particolare i pannoloni e pannolini, che sono il grosso del volume. E il volume di pannolini e pannoloni che vengono smaltiti, sia per quello che lato infanzia che lato adulti, anziani, vengono spalmati sull'intera collettività, perché ovviamente si ritiene che, e questa è una scelta, questa sì che è una scelta eminentemente politica, perché si ritiene che le persone che non autosufficienti da questo punto di vista e o i bambini, quindi le famiglie che si trovano ad avere bambini piccoli, anche loro non ancora autosufficienti per quello che riguarda il loro rifiuto corporeo, lo si considera un costo sociale. E questa sì che è una decisione che viene presa dall'amministrazione, che potrebbe anche, è chiaro che le agevolazioni dei pannolini o di presidi medico-sanitari potrebbero essere zero, quindi questa sì che è dove le amministrazioni vanno a incidere. Per il suo punto sul fatto che gli incentivi vengano spalmati su più voci, è così, non è particolarmente chiaro. Questo è chiaro che se la tariffa fosse stata costruita con una voce specifica per calcolare quanti euro sono andati a finanziare comportamenti incentivanti, noi avremmo un ritorno molto più chiaro. Però questa formulazione della tariffa è stata fatta da ARERA basandosi su un DPR francamente non particolarmente rispondente a quelli che sono, cioè immaginatevi nel 1998 andare a parlare di tariffazione puntuale, era ancora proprio operativamente non si era immaginato molto bene come si sarebbe andata a applicare, e quindi risentiamo del fatto che normativamente siamo rimasti un po' indietro, e sicuramente se avessimo una formulazione della tariffa più leggibile, voi come per parte politica, ma anche noi tecnici, quando andiamo a parlare con la cittadinanza che magari ha dei dubbi su quella che è l'applicazione fatta dal gestore, avremo degli elementi più, come dire, di semplicità notevole, che purtroppo ora non ci sono. Quindi questo purtroppo il suo rilievo non lo dobbiamo, è sicuramente condivisibile, ma discende, come dicevo, da un quadro normativo poco aggiornato.
Vado a integrare gli altri aspetti dell'intervento della consigliera Santunione, che erano meramente più, diciamo, squisitamente politici. E come dicevo in premessa, questo regolamento ha tenuto conto, la visitazione di questo regolamento ha tenuto conto di due aspetti. Uno, quello che citava adesso per esempio l'ingegnere, in cui era già presente nell'altre regolamentazioni rispetto ad alcune situazioni, esempio riferibile alla legge 15, quella a cui facevi riferimento, dei pannoloni e dei pannolini, cioè quello della, diciamo, la parte sociale della tariffazione. Poi facevo riferimento anche a quest'altro aspetto, cioè abbiamo inserito in questa regolamentazione quelli che potevano essere degli aspetti che andavano rispetto al tema della sostenibilità ambientale e parimenti a quello che era una risposta in termini di sostenibilità economica per l'utenza, partendo dal presupposto che appunto l'impostazione che è stata data dagli organismi era trasformare il tema dei servizi in anche una, come dire, una misurazione in termini di qualità, e questo abbiamo cercato di inserire laddove avevamo lo spazio anche con una coerenza d'ambito complessiva, cioè tenuto presente anche come tutti ci sta muovendo in questa complicatissimo ginepraio che è il tema dei rifiuti, con questi elementi distintivi che tengono comunque presente ovviamente la cornice complessiva di dove siamo.
Ho un'altra domanda, scusate. Allora, credo di saper già la risposta, ma la voglio fare. Utenza tipo domestica. Faccio un caso simile al mio, ma mi prendo come esempio. Un'utenza virtuosa che non raggiunge il numero minimo di conferimenti, perché produce pochi rifiuti, fa una differenziata ben fatta, non lo raggiunge. Non ha agevolazioni di nessun genere legate, per esempio, appunto ai pannolini, ai pannoloni. Però, come dire, rispetta tutti i principi di una... non ha la compostiera perché abiti in un appartamento, e si mantiene, dicevo, sotto il numero minimo di conferimenti, quindi produce pochi rifiuti e attua una corretta differenziazione. Che tipo di agevolazione ha nella tariffa?
In questa circostanza non ha delle agevolazioni sui comportamenti, come dire, agevolati, nel senso che se non ha la compostiera, se non usa... quindi una famiglia comunque virtuosa, da quello che ho capito, che produce poco a frazione indifferenziata.
Esatto, che non ha la compostiera perché non ha lo spazio, certo, per dire, no? No, non è che non la vuole avere,
no, certo,
in appartamento non c'è posto.
Non andavo a sindacare su... Però nel caso standard di una famiglia ha sicuramente l'incentivo costituito dal fatto che non va a spendere di più come numero di conferimenti. La frazione minore di rifiuto prodotta da questa famiglia va a contribuire in maniera minore a quella che è la famosa torta, e quindi conseguentemente quando l'anno successivo si va a calcolare quant'è il costo che il gestore ha per lo smaltimento di tutti i rifiuti, in frazione infinitesima, perché è chiaro che una famiglia riportata alle 13.000 più alle 3.500 utenze non domestiche ha un peso molto limitato, va a calare quelli che sono i costi fissi di gestione alla fine. È chiaro che non lo si vede in bolletta direttamente, cioè non c'è una voce in cui dici: tu, visto che mi hai fatto poco indifferenziato e sei stato sotto la franchigia, allora hai contribuito a un calo di X, di 5 euro, per dire, al PEF. Questa è una cosa che non viene messa in bolletta. Si ha quando la sommatoria di tutte le famiglie che si comportano come la sua, o come, insomma, si comportano in maniera virtuosa, pur non usufruendo di altre agevolazioni specifiche, quando in tante hanno comportamenti simili, si hanno delle riduzioni, e si vede anche dai dati sulla raccolta di rifiuti del comune. Nonostante ci siano dei problemi con la gestione che sono sotto gli occhi di tutti, il tonnellaggio complessivo prodotto di indifferenziato come frazione è molto basso, siamo fra i comuni migliori e questo va ovviamente a credito dei castelfranchesi. Nonostante, questo penso di prevenire una domanda, nonostante siamo un comune dove ci sono degli abbandoni numerosi, quindi anche al netto degli abbandoni, quando si va a raccogliere il rifiuto indifferenziato per strada, quindi quando i colleghi di ERA vanno a andare a recuperare ciò che viene abbandonato, alla fine quello che, contando anche quello, quando diciamo la carta canta, quando si porti in discarica c'è il formulario con tutte le quantità, tutti i codici CER per rifiuto, la normativa europea che mi va a differenziare appunto le singole frazioni, si vede che complessivamente il numero di prodotto indifferenziato, che è quello più costoso da andare a smaltire, trattare, trasportare, è molto più basso rispetto anche a realtà, io penso alla mia città, io sono di Bologna, e noi invece arranchiamo ancora pesantemente, stiamo parlando di quasi 35 punti di differenza fra Bologna e Castelfranco. Quindi questo per dire che dal punto di vista del beneficio ambientale netto che poi si ha quando si attuano comportamenti virtuosi come il suo, quindi mirati a ridurre l'indifferenziato, poi si ha una torta che è notevolmente più bassa e che va a incidere sia sull'aspetto economico per tutte le famiglie che poi anche sull'aspetto ambientale, ecologico.
Volevo semplicemente aggiungere a integrazione a quello che diceva benissimo l'ingegner Stagni, che negli ultimi due anni c'è stata una riduzione che, se non ricordo male, vado a memoria, si attesta intorno all'8%, ovviamente in situazione complessiva rispetto alla tariffazione, ripeto, è complessiva, non del singolo, ma ne hanno usufruiti sostanzialmente tutti. Poi capisco che l'intenzione della consigliera Santunione, per principio posso sicuramente condividere anche la direzione, è ovvio che attuare quel principio con un meccanismo estremamente raffinato, come almeno quello che penso di aver capito ovviamente, di misurazione molto molto puntuale e definito, credo che si ci potrà arrivare, però non in questa fase, perché siamo ancora lontani da questa definizione così puntuale, quanto proprio per una difficoltà, a mio parere, nel creare gli indicatori veri che possono poi effettivamente andare in quella direzione. Quindi è ovvio che lo stimolo, quando si parla di torta, in questa torta ci stanno tutti, e quando dico tutti ci stanno anche delle utenze straordinariamente di valore, parimenti ci sono anche quelli che purtroppo dovrebbero invece essere fuori classifica che in quella di valore. Io personalmente, come sapete, faccio il consigliere d'ambito di Atersir, ho chiesto al gestore di inserire, di studiare una, così le rispondo rispetto, penso a quello che voleva intendere, ho chiesto di inserire o quantomeno di fare uno studio. Se avete presente nelle bollette di ERA, almeno quelle dell'elettricità, vedete che ci sono i confronti sui consumi e arriva l'emoticon con la faccina, se sei virtuoso, se hai raggiunto un determinato tipo di obiettivo. Questo per esempio nell'ambito dei rifiuti non avviene, cioè nessuno di noi sa, a parte il fatto che abbiamo i conferimenti, se è virtuoso o meno, o meglio, uno lo prova a essere rispetto ovviamente a quello che è la tariffa, l'importo complessivo della bolletta che si deve mettere lì a fare tutti i vari conteggi. Ho chiesto al gestore se potesse fare, non per Castelfranco ma per tutto l'ambito, un inizio di percorso che vada a una misurazione, perché io come utente voglio sapere se sono virtuoso o meno, se sto andando nella direzione giusta o devo correggere dei miei comportamenti. Se prendete la bolletta ERA dell'elettricità lo vedete molto chiaramente questo. Nel tema dei rifiuti questo purtroppo non è ancora stato affinato. Mi auguro che nei prossimi mesi o quantomeno insomma prossimamente questo studio che ho chiesto a ERA o questa sperimentazione possa avere una sua efficacia realizzativa, a tal punto che l'utenza possa in qualche maniera essere orientata.
Prego, commissario Codiva.
Quindi, per capire, allora, io intanto avevo inteso che ci fosse già un parametro nella tariffa corrispettiva puntuale che dice ad ogni utenza se è virtuosa o meno, perché lo stare per l'utenza domestica all'interno dei conferimenti, che sono stabiliti nel numero di conferimenti minimi stabiliti per ciascuna utenza, io l'ho sempre letto come parametro della virtuosità o meno, nel senso che quello è già stato parametrato come un livello virtuoso, perché se sto all'interno di quei conferimenti vuol dire che differenzio bene rispetto a quello che è ovviamente la composizione del mio nucleo familiare. Perché altrimenti ci dobbiamo dire che andiamo verso una tariffa realmente puntuale, cioè meno conferisco, a me non interessa se sono brava a conferire 7, 8, 9, tanto io ne pago 12 e quindi io lo so qual è la mia realtà di conferimenti, perché la segno e lo so perfettamente. O va benissimo l'indicatore richiesto, però o decidiamo di andare verso una tariffa realmente puntuale, quindi più differenzio e meno indifferenziato faccio e meno pago, allora in termini assoluti allora può avere senso, ma diversamente io il mio parametro del virtuosismo me lo sono comunque già creato attraverso il corrispettivo minimo. Allora, il PEF negli anni, la torta non è diminuita, la torta negli anni è aumentata, il nostro PEF è aumentato, quindi questo vuol dire che in realtà più io sono virtuoso, più il PEF aumenta, allora la mia virtuosità va a coprire sempre di più dei comportamenti non virtuosi, perché altrimenti, se così è, se aumenta la differenziata e siamo tutti più bravi, il PEF deve diminuire, ma poiché il PEF non diminuisce, mi viene da dire che in questo meccanismo il comportamento dei virtuosi o di chi nel corso degli anni diventa sempre più virtuoso va a coprire il comportamento di chi nel corso degli anni diventa sempre meno virtuoso, perché la torta rimane uguale. Sì. Almeno, o meglio, è aumentato il PEF negli anni.
Diciamo che la componente relativa a quello che lei faceva riferimento, quindi alla produzione di indifferenziata, è notevolmente diminuito. Il problema è che il PEF non dà un parametro settorializzato solo su questo aspetto, ma mette dentro tutti quelli che sono i costi, che sono i costi di gestione, di trattamento del rifiuto, il costo di trasporto, il costo dell'operatore. Tutti questi costi qua, che hanno risentito pesantemente soprattutto della spinta inflazionistica dell'ultimo anno, è chiaro che vanno a compensare quelli che sono stati le diminuzioni direttamente dipendenti dai nostri comportamenti individuali. Mettiamola su questo piano. Qualora avessimo continuato a produrre rifiuti nella stessa maniera con cui si producevano nel 2012, avremmo un PEF notevolmente più alto rispetto a quello che andrete a valutare quando la dottoressa Valdesani presenterà la variazione. Quindi quello che dice è vero, nel senso che purtroppo da un anno all'altro non si va a vedere direttamente un calo nel PEF in funzione di quanto meglio noi siamo in grado di differenziare o ancora meglio di ridurre direttamente il consumo di materie prime, quindi conseguentemente di produzione del rifiuto secco. E questo perché ci sono una serie di voci in aumento che non dipendono direttamente dai nostri comportamenti individuali, ma dipendono da contesto macroeconomico, la spinta inflazionistica e le necessità di andare a aggiornare costantemente gli impianti di trattamento dei rifiuti, che discendono dal regolamento europeo 689, per cui ogni tot bisogna andare a rifare le parti interne dell'inceneritore di Granarolo, e tutti questi costi poi dopo vanno a discendere inesorabilmente dentro il PEF. Quindi dal mio punto di vista il modo migliore per andare a guardare questa questione è focalizzarsi sul fatto che i comportamenti virtuosi da parte dell'individuo fanno sì che il PEF, anche qualora aumenti, quindi in linea teorica senza sapere se aumenta o diminuisce, sarebbe sicuramente più alto nel momento in cui uno va a trattare il rifiuto come veniva fatto negli anni 90, quindi liberandosene semplicemente.
C'era consigliere Acquaviva.
Grazie Presidente. Prego. Ricapitolando quindi, come ha detto l'ingegnere, la simulazione della nuova tariffa non incide sulle spese, quindi non c'è un risparmio per l'utente e viene normalizzato, è un regolamento nuovo e quello che mi viene da pensare, come nell'articolo 42 sono previste una serie di sanzioni per chi non è un utente virtuoso, non si potrebbe pensare anche di mettere una parte variabile, di calcolare un incentivo per chi differenzia bene, che è un cittadino corretto, che differenzia bene, che potrebbe essere un incentivo per tutta la cittadinanza per differenziare bene. Mi viene da pensare così, cioè, potrebbe essere un'idea.
Prego.
No, ma come dicevo prima, il principio direi che tutti quelli che sono in questa sala lo condividono. Il problema rimane sulla misurazione, cioè io come faccio a trovare la modalità, che ovviamente vale per tutti, affinché vado a definire in maniera così precisa che l'utente differenzia così bene da poter essere poi avere degli incentivi. Questo è un tema che è ancora ovviamente aperto, perché banalmente dovremmo studiare, pensare dei sistemi in questo momento particolarmente sofisticati, mi viene da dire, per tradurre in realtà il principio. In questo momento, pur condividendo la direzione, nella realtà e inserendo all'interno di un regolamento, perché qui si parte da un regolamento, faccio un po' fatica a vederla questa realizzazione, se non in termini proprio di principio.
Completando quello che stava dicendo, usiamo quello giusto, completando il ragionamento del sindaco, quando ci siamo confrontati con alcuni colleghi, di ATERS, appunto proprio sul, come dire, se andare a determinare un sistema tramite cui quantificare direttamente qual è il beneficio che un utente ha nell'applicare dei comportamenti virtuosi, quello che in realtà è emerso è che la chiave di volta, e so che stiamo parlando di ragionamenti, è trasferire l'aspetto finanziario alla vendita, ovvero invece di andare a pagare per quanto io produco rifiuto, dovrei mettere, questa è l'unico modo in cui si ha una corrispondenza diretta rispetto a quando uno produce come rifiuto, ed è a che fare con quanto uno compra. Quindi io vado a comprare la bottiglia d'acqua, invece di pagarla uno la pago 1,0001, e dentro quel costo io ho già interiorizzato quello che sarà lo smaltimento del rifiuto conseguente, perché io adesso quando produco un qualsiasi articolo, che sia un cellulare, una penna, una bottiglia d'acqua, so già esattamente quantificare, tant'è che i produttori lo fanno, qual è il rifiuto che avrò corrispondentemente. Per passare a questo sistema non solo non lo possiamo più fare a livello nazionale, ma dovremmo fare a livello di Unione Europea, in cui alla vendita una specie di seconda IVA mi arrivi a quantificare quant'è, e in quel caso sono io che consumato, più consumo, più acquisto prodotti, e poi dopo andrò a trasformare il rifiuto, e lì sì che avrei, come diceva la consigliera, vedrai subito quant'è che poi vado a impattare, perché più consumo e quindi più produco rifiuto, più mi aumenta il costo diretto alla fonte. L'attuale sistema invece di trattamento rifiuti, che tariffa l'ex post, questo non ce lo consente, perché come vedete basta che io abbia il mio sacco di indifferenziata, se lo buttassi fuori dalla finestra quando non guarda nessuno, in bolletta posso apparire come una persona virtuosa, perché non ho conferito l'indifferenziata dentro il caso, che è uno dei, come ci siamo tutti resi conto, è uno dei grossi problemi di questo tipo di sistema. Ma attualmente di politiche che si inseriscano fra andare a tassare al consumo, quindi alla produzione e alla vendita, al andare a tariffare ciò che viene prodotto come rifiuto, di soluzioni in mezzo purtroppo non ce ne sono, e non ce ne sono non solo in Italia ma neanche negli altri paesi. Cioè il principio della legge 15, chi inquina paga, è un ottimo principio, ma siamo molto indietro sul su dare una risposta soddisfacente a quello che lei, consigliere, giustamente osservava.
Consigliere Temellini.
Grazie Presidente. Un paio di osservazioni che sono anche dei suggerimenti. Cioè, mi rifaccio le premesse che avete fatto all'inizio, cioè il fatto di ridurre i consumi, i rifiuti, la produzione di rifiuti. Di fatto però, per come è stato esposto, cioè, non c'è un'agevolazione, un incentivo su questo aspetto, perché, e lo sappiamo tutti, il virtuosismo chiama virtuosismo, ma se io sono virtuoso e quello di fianco a me non lo è, io a un certo punto dico, ma scusa, perché essere virtuosi non è sempre gratis, cioè richiede degli sforzi. Se questi sforzi sono ripagati, va bene, ma se io mi accorgo che i miei sforzi in realtà non producono niente, perché di fianco a me, anziché uno, ne ho due che non li fanno, a un certo punto il mio virtuosismo, che non mi viene riconosciuto in nessun modo, e questo alla fine cessa questo meccanismo, questa spirale positiva verso un maggiore virtuosismo. Questa era la prima osservazione. La seconda osservazione è invece di tipo di natura tecnica matematica, cioè voglio dire, seguendo anche quello che hanno detto i miei colleghi precedentemente, cioè siccome lì ci sono 5 tariffe, poi potrebbero diventare 6, 7, però e ce n'è una che in un qualche modo ingloba le quantità minime. Ora, perché, e rispondo tra virgolette, cioè, se posso, a quello che diceva il sindaco prima, cioè il meccanismo non è complesso, il meccanismo è quello di far pagare per come viene versato, cioè quindi ci sono delle quote minime, io siamo in 4, credo di averne 30 all'anno, in realtà se spalmiamo i 30 all'interno di queste quote, oppure ne definiamo una nuova, che sono le 30, i 30 conferimenti, quanto a prescindere dalle altre voci, quindi abbiamo detto la raccolta, lo spazzamento, eccetera, però ce n'è, in mezzo a tutto questo c'è sicuramente una componente legata al conferimento. Bene, se questo conferimento noi lo traduciamo in unitario, facendoci opportunamente i calcoli, automaticamente viene fuori quel virtuosismo, viene riconosciuto quel virtuosismo di cui dicevamo prima, perché diversamente, prima che noi otteniamo delle riduzioni del PEF su questi aspetti qui, ce ne vuole davvero, perché io, cioè, posso essere virtuoso, ma poi a un certo punto dico, scusa, ma a un certo punto me ne frego, perché non mi porta a casa niente. Sì, posso avere una mia etica, ma quando poi la mia etica si scontra con la pratica, con quello che vedo in giro, no, allora dico, beh, senti, sai cosa c'è? Allora li faccio tutti i miei 30 conferimenti, potrei farne meno, potrei andare a cercare gli imballi più piccoli, potrei andare a cercare chi non mi mette la singola bistecca dentro la confezione di cellophane, potrei cercare queste cose qui, ma a un certo punto gliela do su, sto parlando, cioè, a livello di singolo, cioè, no. Quindi vedo, o meglio, non vedo questo spirale positiva del virtuosismo in quello che ci avete presentato. Grazie.
Aggiungo solo una cosa, poi mi taccio, scusate. In questo sistema chi è virtuoso, e lo ribadisco, e sta sotto i 14 o 16, io non mi ricordo se ne ho 14 o 16, credo 14, sono nucleo di un'unità sola, e ne faccio molti meno, per svariate ragioni, perché mangio poco in casa, perché cerco di produrre poco rifiuto indifferenziato, insomma per tutta una serie di motivi, però in realtà il mio essere virtuoso, ripeto, l'unico effetto che io vedo è quello di andare a pagare con il mio virtuosismo quelli che non lo sono, perché di fatto succede questo. Io mantengo il PEF inalterato, quindi vuol dire che laddove ci sono dei costi più alti, perché ci sono delle utenze non virtuose, in percentuale piccola, io e insieme tutte le altre utenze virtuose vanno in un qualche modo a sostenere l'onere economico anche di chi virtuoso non lo è. E quindi, perché il non essere virtuoso significa determinare un certo numero di spazzamenti, un certo numero di pulizie fuori dai cassonetti, un certo numero di pulizie lungo le strade dei centri abitati, lo sappiamo, perché se fossero pulite ovviamente e uno non buttasse la cartaccia per terra, gli spazzamenti sarebbero meno. Questo è un po' quello che, al di là del numero minimo di conferimenti, però anche il mio non buttare la cartaccia per terra, non buttare la cicca, o insomma avere anche tutta una serie di atteggiamenti, sostanzialmente tiene inalterato il PEF, e quindi vuol dire che va a pagare chi non lo è, chi non lo fa, o lo fa solo parzialmente, se l'andiamo a fare in un'ottica economica. Allora è chiaro che se arriva questo messaggio, poi dobbiamo avere tutta una nostra etica, però se il meccanismo è questo, facciamo fatica a migliorare e a rendere incentivante il miglioramento con un sistema di questo tipo.
per quanto capisca, come dire, l'idea di fondo, vorrei soltanto precisare che il comportamento singolo individuale non è corretto definirlo come ininfluente in termini di PEF, nel senso che anche chi sta al di sotto del numero minimo di conferimenti e quindi comporta una minore necessità di trasporto, trattamento, smaltimento, riciclo, riassemblaggio dei rifiuti, questo poi sì, e anche se non si vede direttamente in bolletta, va a incidere sui costi fissi. Guardiamolo al contrario, se lei invece di starmi sotto i 14 conferimenti annui me ne facesse 28, quei 14 conferimenti in più si tradurrebbero in dei costi vivi, che per quanto piccoli vanno a sommarsi alla torta, quindi la torta crescerebbe. Lei non lo vedrebbe direttamente, cioè lo vedrebbe in bolletta perché va sopra come conferimento, però il costo fisso che poi si riverbera in bolletta, quello va a aumentare. Quindi se invece di andare a guardare a il mio comportamento comunque viene vanificato dal vicino che se ne frega e mi butta l'indifferenziata nel fosso, guardiamola, se lo facessi anch'io, allora avrei un ulteriore aggravio, che è il discorso che facevamo prima sull'indifferenziata. L'indifferenziata è calata, ma a prescindere dalla variazione secca di PEF, se l'indifferenziata fosse aumentata avrei avuto un ulteriore aggravio sul PEF. Quindi bisogna, per affrontare la questione dei rifiuti, dal punto di vista meramente economico, bisogna invece di andare a guardare cosa fa il vicino, è il se io adottassi un comportamento meno virtuoso, che conseguenze questo avrebbe? Fare la sommatoria per tutti questi comportamenti meno virtuosi, e allora sì che poi il PEF andrebbe ad aumentare ancora di più di quanto non fa per ragioni esterne. Questo era solo per precisare l'effetto che poi effettivamente si andrebbe ad avere sul PEF.
Allora, nel senso che l'ingegnere mi ha bruciato il 90% di intervento, ma va bene così, così riduciamo. Era proprio questo, cioè nel senso che questo sistema, consigliere Temellini, quando io lo definisco complesso, è complesso proprio per cui tutti questi aspetti, che non è di per sé ovviamente che si può tradurre facilmente anche in macro aggregati e quindi diventa una cosa abbastanza semplice e riduttiva, ma la complessità è legata alle variabili che entrano in causa rispetto a trovare un punto di incontro che tenga insieme tutti quanti. Consigliere Santognone, io credo che lei sappia molto bene, gliene do assolutamente atto, che non esiste nella nostra nazione un sistema che non preveda che c'è una bolla più o meno grande che non usufruisca o non si attenga a quelle che sono le comuni regole anche economiche di uno Stato. In qualsiasi settore noi incidiamo, il 100% non riusciremo mai a fare. Lei pagherà, lo sa benissimo quanto lo so io, pagheremo, visto perché il nostro sistema è così, anche per coloro che purtroppo in parte non si attengono ai regolamenti, alle riflessioni, al buon vivere civile. Il nostro impegno invece è quello di responsabilità individuale che sommata fa la differenza. Fa la differenza anche per coloro che in un qualche maniera, e vado alla stimolazione del consigliere, del commissario Temellini, in cui andiamo sempre di più a circoscrivere le utenze che non si comportano adeguatamente attraverso del miglioramento del sistema di controllo, dell'incisività dal punto di vista sanzionatorio, ma soprattutto attraverso il fatto che sia ripetibile questo tipo di comportamento virtuoso in termini di responsabilità individuale. All'interno di una comunità se ci sta, rispettando le regole, ognuno deve fare la sua parte e la somma fa la differenza, anche purtroppo per chi si comporta male, ma questo non vuol dire solo per i rifiuti. Ripeto, mi prendo la responsabilità di poter fare una riflessione con tutti voi, ma penso di sfondare assolutamente una porta aperta, perché questo lo sappiamo bene che l'abbiamo ovunque parliamo di pubblico, perché c'è una parte che inevitabilmente paga un piccolo pegno, fra virgolette, anche per coloro che purtroppo usufruiscono del sistema, o meglio, o non lo usufruiscono o lo usufruiscono in maniera sbagliata. Questo purtroppo sono le regole di ingaggio, perché un sistema perfetto e perfettibile, cioè perfetto non esiste, perfettibile ci stiamo lavorando e continuiamo a lavorare con tutto l'impegno e il coinvolgimento delle persone. Il tema etico, il tema sociale e, ripeto, di termini di ripresa dal punto di vista di responsabilità individuale sono la base di come si sta all'interno di una comunità, e poi la traduzione in termini economici, tecnici, di come poter regolamentare meglio e individuare gli indicatori giusti affinché sia sempre più precisa e si ci riesca a circoscrivere tutte quelle situazioni che non funzionano adeguatamente, è la tendenza che abbiamo e la motivazione che cerchiamo di portare in campo. Però in questo momento dobbiamo anche fare un bagno di realtà rispetto al fatto che se tanti lavorano bene, comunque sia, questi tanti contribuiscono alla riduzione del PEF. Tengo a precisare, e lo sottolineo, il PEF si è ridotto, lo spiegava prima l'ingegnere Stagni, il perché e il per come, rispetto alla riduzione e rispetto a quello che in un qualche misura sono intervenute delle situazioni ulteriori. Basti pensare al costo dell'energia, io riduco il PEF perché siamo stati virtuosi, siamo stati bravi, se poi la benzina mi schizza a livelli incredibili e il servizio, se prima mi costava 8 rispetto alla riduzione adesso mi costa 10, automaticamente devo aumentare quella spesa, ma a bocce ferme, cioè in una situazione ordinaria, sicuramente sono assolutamente in condizioni di poter affermare che il PEF si è ridotto grazie a quella comunità responsabile che ha compartecipato col suo comportamento a ridurlo. Grazie.
Ci sono altre domande?
Posso?
Prego, Bianconi.
Chiedevo una precisazione. In effetti ho visto anch'io che, insomma, che l'elenco delle riduzioni è completo, è chiaro, insomma, anche rispetto a prima, ecco. E una buona cosa, ecco, che ci sia la riduzione per le aziende che promuovono l'utilizzo della food bag, ma anche se c'era prima, in realtà un altro punto molto importante che secondo me bisognerà, insomma, no, non dico incentivare, c'è già, ecco, però insomma parla della riduzione per la donazione dei prodotti non alimentari, dei prodotti alimentari, scusate, anche non alimentari, ma gli alimentari in particolare, perché si va quindi a incentivare l'utilizzo appunto delle eccedenze, quindi c'è meno spreco di prodotti alimentari. Detto questo, ecco, questo è un elenco a cui attingerà poi nell'atto di giunta, quando si deciderà con l'utilizzo delle tariffe che cosa incentivare o meno, e ci sarà anche lo spazio, ecco, diciamo, per ulteriori riduzioni o no, o questo è l'elenco a cui attingere ed è chiuso così, ecco, volevo capire questo.
Dal momento in cui il gestore è tenuto a quantificare in prima fase le agevolazioni in tutti i comuni del comprensorio, che è un comprensorio molto grande che va da Sestola fino a Modena compresa, le possibilità di agevolazioni sono tassative per quello che riguarda la tariffazione. Ci sono ulteriori agevolazioni che riguardano, per esempio, le associazioni che implementano progetti di riciclo. Noi ne abbiamo una in essere con Arci Solidarietà, che produce, che mette a riciclo i tappi di plastica, producono delle sedie, e quelle vengono deliberate però al di fuori di quello che è il PEF, quindi l'aspetto tariffario. Quello che si è deciso in seno al Consiglio d'ambito era di aumentare il numero di possibilità e poi di lasciare a ogni singola giunta la determinazione. Sull'idea che una giunta comunale possa costruire un'agevolazione specifica, abbiamo qualche dubbio, nel senso che per ragioni meramente applicative la referente di Eracom che dà le disposizioni per fare la bollettazione segue quello che è il regolamento di Consiglio d'ambito, e hanno le disposizioni dei loro software, delle varie strumentazioni che usano per la bollettazione, che sono in gran parte automatizzate, hanno a che fare, come dire, vengono programmate secondo tutte quelle che sono le possibilità stabilite dal regolamento. Poi, a seconda dei vari comuni, danno dei parametri per ognuno di queste, proprio le quantificazioni strette, per ogni comune vanno a inserire i dati che derivano dalle giunte e da lì fanno il calcolo. Però attualmente hanno, sia ERA che ATERSIL hanno stabilito il numero e le tipologie di agevolazione come tassativa, quindi è chiaro che nulla vieta di presentare richieste se vi fossero altri suggerimenti rispetto a quelli già contenuti. Si può andare a comunicare, ATERSIL è sempre stata molto aperta al dialogo su questo, abbiamo segnalato alcuni problemi, sono sempre stati molto ricettivi, quindi è chiaro che se ci sono delle suggestioni, delle proposte, le possiamo formulare e, e dal punto di vista tecnico e dal punto di vista politico, e eventualmente andare a... Però è chiaro che devono essere coordinate in seno al Consiglio d'ambito.
Grazie.
Prego, consigliere Santunione.
Grazie. Spero che siano le ultime. Due richieste rispetto al regolamento. La riduzione di cui abbiamo più volte parlato in Consiglio Comunale, cioè di prevedere una riduzione della tariffa rifiuti per le utenze non domestiche e slot free. L'abbiamo in questo regolamento o no? Adesso io l'ho scorso velocemente, non mi sembra che ci sia tra le riduzioni e le agevolazioni, però ne abbiamo più volte parlato e potrebbe essere l'occasione buona per andarla a inserire. Seconda cosa, sempre richiesta di integrazione del regolamento. Noi da tempo chiediamo che quando viene presentato il PEF, il soggetto gestore ci fornisca anche, unitamente al PEF, quella che abbiamo sempre chiamato carta dei servizi, / piano della performance, non ha mai avuto un nome preciso, però mi spiego che cos'è in sostanza. È il documento che dice che cosa fa con quel PEF il gestore sul comune di Castelfranco, cioè tot svuotamenti, tot pulizie, tot spassamenti, eccetera, eccetera. E sia come preventivo, cioè per l'anno relativo al PEF che va in approvazione, alle tariffe che vanno in approvazione in base al PEF, sia consuntivo rispetto a poter verificare, diciamo, quello che è stato fatto nell'anno precedente. Abbiamo sempre avuto dei problemi con ERA, perché di fatto questo tipo di documentazione o non c'è mai stata fornita, o c'è stata fornita in ritardo rispetto alle tempistiche consiliari di discussione delle tariffe. Io chiedo se è possibile inserire in questo regolamento, come scelta politica, quella di dare l'onere al gestore, chiunque sia, di fornire unitamente, nelle tempistiche previste, quantomeno per l'approvazione delle tariffe, questi due documenti, cioè il resoconto della performance del piano dell'anno precedente, quindi che cosa è stato fatto, quando e come, e il preventivo rispetto alle tariffe che vanno in fase di approvazione. Io chiedo se questo è possibile, se lo possiamo inserire come scelta politica.
Ovviamente non mi dilungo sulla scelta politica, però tutti i gestori sono tenuti, e questo lo fanno in fase di gara, a presentare quello che è il piano dell'offerta, il capitolato tecnico fondamentalmente, in cui si va a dettagliare quante volte mi passano a fare lo spassamento a piumazzo verso quante volte vanno a svuotare i cassonetti delle differenziata a gaggio. Questi documenti sono reperibili nel sito di ATERSIL, al bando appunto che è stato espletato a fine del 2020, 21, adesso scusate, ancora non ero qua, quindi sono scusato dal non ricordarmi esattamente il titolo. Comunque era il bando per l'SGRU Montagne e Pianura Modenese, e sono una quindicina di allegati in cui era dettagliato tutto ciò che si impegnava a fare per il comprensorio, e negli allegati A e B, divisi per le varie tipologie, quindi spazzamento, raccolta rifiuti, scendeva nel dettaglio proprio del singolo comune, quindi si riesce ad arrivare a quanto chilometraggio garantivano, quanti passaggi. Per invece l'aspetto del consuntivo, prima di andare a fare come dire, la quantificazione del PEF, era annualmente trasmette a poi tutti i gestori trasmettono ad Atersir i consuntivi. Atersir chiede agli uffici, in questo caso all'ufficio ambiente, all'ufficio di verificare se i delta in più o in meno siano effettivamente stati richiesti dall'amministrazione comunale, e eventualmente anche di cassare alcune voci, tipo quest'anno erano state inserite delle voci per il cambiamento di alcune IEB, quindi di alcune postazioni rifiuti, che non erano state richieste da noi, poi si è scoperto essere un errore, ma quando Atersir ci ha fatto vedere quella voce, noi come tecnici del comune hanno detto noi non abbiamo un servizio che non è stato richiesto, e pertanto abbiamo chiesto che venisse scomputato. Questa come dire, qualificazione dei servizi la gestisce direttamente Atersir. Onestamente non ricordo se vi sia un report, credo che lo facciano per consiglio d'ambito, però possiamo sicuramente chiedere a dottor Livi, che è il funzionario di Atersir, che recepisce tutti i consuntivi dei singoli gestori divisi per comune, così anche penso che non siano documenti proprietari, quindi se non sono direttamente consultabili sul sito di Atersir possiamo sicuramente chiederli.
Possiamo anche avere quelli allegati alla gara d'appalto, quindi rimangono quelli per tutta la durata dell'appalto, cioè se abbiamo bisogno di uno spazzamento in più no.
Allora, l'offerta d'appalto, la base rimane per tutto il quindicennio, e quelle sono tenute a garantirla. Poi l'amministrazione, anche a seconda di quelle che sono le esigenze nel territorio, possono prevedere i servizi supplettivi, che anche quelli sono rigidamente normati con delle quantificazioni economiche. Faccio un esempio, voglio fare più spazzamento manuale, ERA me lo deve garantire a 83 euro fischia per chilometro. Un esempio che è stato fatto proprio quest'anno ha riguardato la frazione di Piumazzo, dove abbiamo raddoppiato il numero di frequenze, era cominciato a farlo da aprile, e questa è stata appunto una scelta prettamente politica, perché è chiaro che poi ha delle ripercussioni sul PEF, ma avendo visto sul campo che il servizio minimo garantito da ERA da contratto non era sufficiente, poi è chiaro che in sede di, questa è una scelta politica, di andarlo a aggiustare a seconda di quelle che sono le esigenze. Quindi certo, ERA presenta un piano, su quel piano ha vinto la gara, poi sempre a livello di gara, Atersir, che appunto l'ha espletata, ha detto tu gestore non solo mi devi garantire il servizio minimo che mi presenti nell'offerta, ma qualora un'amministrazione comunale ti chieda qualcosa in più, o eventualmente in meno, devi andare a... devi essere in grado di gestirla.
Possiamo avere tutti questi documenti per capire un attimo, visto che immagino che tra un po' poi dovremo trattare anche il PEF, immagino, perché poi la prima rata della tariffa corrispettiva sta arrivando, la prima scadenza, quindi immagino che arriverà anche il PEF. Questi documenti però andrebbero garantiti tutti gli anni, non perché c'è la consigliera Santunione che li chiede dal 2010, perché più o meno è così la tempistica, con tutte le variabili del caso, della tariffa, del tributo, eccetera, eccetera.
Però, consigliera, sono tutti documenti pubblici, probabilmente, cioè, dobbiamo essere più bravi noi a mettere nelle condizioni tutti i consiglieri di poter attingere alle banche dati dove poter poi desumere le informazioni, ma sono tutti documenti pubblici questi.
Adesso avevo iniziato a caricare anche sul sito del comune, sulle pagine del servizio ambiente, Poi c'era stato un problema tecnico perché alcuni allegati erano troppo pesanti, ma se andate sul sito di Atersir, sono divisi per i consigli locali. Nel consiglio locale di Modena, che si chiama appunto Bacino, Pianura e Montagna Modenese, trovate il bando di gara del 2019 con tutte le offerte, e fra cui c'è l'offerta di ERA. Sono una ventina di documenti, ma io peraltro negli uffici li ho, quindi sono... ovviamente ve li posso trasmettere senza problemi, e sono documenti che valgono per l'intero quindicennio. Quello che cambia anno per anno sono invece i servizi richiesti dalle singole amministrazioni, che poi vengono concordati.
Ci sono altre domande? Come?
C'è la domanda sulle riduzioni per gli esercenti slot free.
Le riduzioni per le utenze non domestiche attualmente ammissibili, cioè che il gestore può applicare, non contemplano la differenziazione fra attività slot free o che somministrino le slot o altri giochi d'azzardo. Anche lì non è per niente pacifico che si possa essere un comune ad inserire una nuova tipologia. Io ho provato a parlarne con appunto colleghi di Atersir, che hanno congegnato la parte di loro competenza del regolamento d'ambito, e l'idea era quella di lasciare ai comuni la determinazione della quantificazione delle singole agevolazioni, ma attualmente non di costruirsene ex novo. Perché è chiaro che in un ambito come quello il nostro comprende, se non sbaglio, una trentina di comuni, quindi una delle cose che i gestori, non solo ERA ma anche AIMAC per esempio, hanno chiesto è che le agevolazioni, va bene che ogni comune quantifichi a seconda dell'indirizzo politico di giunta, però che si mantengano secondo una serie di casi tassativi. Quindi, come rispondevo prima alla consigliera Biancone, per quello che ci è stato detto da Atersir, le agevolazioni presenti si possono applicare. Se vi è una proposta politica di andarla a inserire, si può procedere, magari come atto di indirizzo, immagino, consigliare, eventualmente trasmetterlo ad Atersir, per poi far sì che quando ci sarà un prossimo aggiornamento del regolamento a livello di consiglio d'ambito, quindi del regolamento tipo, si possa andare a includere.
Altre domande? Se non ci sono altre domande, direi di chiudere qui la commissione.
Presidente, scusi, noi secondo me l'abbiamo il documento politico che diceva questo, perché abbiamo approvato diverse mozioni / ordini del giorno rispetto alle azioni virtuose contro il gioco d'azzardo. Quindi adesso lo lascio come... come elemento e come di valutazione e di approfondimento. Lo dico per prima a me stessa, perché adesso non ho sotto i documenti, però secondo me noi ne abbiamo anche più di uno da questo punto di vista. Quindi se così è, occorre che lo portiamo all'attenzione di Atersir o comunque degli enti competenti.
Segniamo. Teniamo presente, ce lo segniamo, poi dopo approfondiamo. Ok, direi che a questo punto andrà in discussione il Consiglio, assolutamente, vista la corposità dell'argomento. Vorrei mettere a verbale che mi ha comunicato la consigliera Girotti che non sarebbe stata presente, ho letto solo in ritardo né lei né il consigliere Micucci né il consigliere Fantuzzi. Ringrazio il sindaco, l'ingegnere Stagni, e rinnoviamo gli auguri al sindaco per il compleanno e buona serata a tutti. Grazie.